Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
Ma chi l'avrebbe mai detto che una canzone del genere sarebbe risuonata nelle onde web di Oltrelago? Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti e ritornati a Sé Stante, che oggi celebra la vittoria del Comitato per la Legalità su quella che ormai possiamo definire ufficialmente una truffa, perché la Madonna di Trevignano sostanzialmente non esiste. Ieri il vescovo Marco Salvi di Civita Castellana, con una decretazione di rara severità, ha sostanzialmente bollato di eresia le visioni di Gisella Cardia e i raduni della collina più alta di Trevignano. Come dire, evviva la Madonna, ma quella che c'è e quelli che ci credono. Buongiorno. Bolcevico Lacustre, buongiorno Franco Iappelli, che come al solito buongiorno. Ci ha dato questo editoriale trionfante e religioso che solo lui, da buon clericale, anticlericale, poteva conoscere. E allora, Franco, adesso nella doppia veste di presidente del Comitato per la Legalità e di commentatore di questa commentatore di questa Sé Stante, come giudichi questa fine di partita? Perché ormai non siamo neanche ai rigori, li abbiamo superati, siamo all'ammazza caffè.
Ma io, più che come presidente del comitato, per carità, perché poi voglio dire, c'è anche un comitato, appunto, non c'è solo il presidente.
Persino il comune ci ha dato, come dire,
ragione.
Si sono svegliati
a posteriori.
Adesso hanno detto: avevamo avuto ragione.
Ah, ma guarda un po'.
Perché c'è voluto il parere della Chiesa per dire a una signora che era una cialtrona, visto che moltiplicava gnocchi e patate e pezzi di pizza.
Anche
e cose,
coniglio, anche il coniglio, certo, aveva le stimmate, certo, false.
Serviva il parere della Chiesa. Molto bravi, bravissimi.
Il famoso santo coniglio. In fricassea, io ovviamente quando avvengono queste cose, diciamo, vengo colto da smodata cagliezza, cioè nel senso proprio sto godendo in una maniera
sì, siamo tutti veramente
Oserei dire, guarda, mi faccio la critica da solo, sto godendo in una maniera oscena, tanto sto dilagando.
Possiamo
a
dire,
livello di contentezza,
per la Madonna Ippi Purrà, ecco,
Ippi Purrà, per la Madonna, per chi ci crede, per carità, Ippi Purrà, Salve Regina, Ave Maria, tutto quello che fa parte, diciamo, diciamolo pure, di una certa cultura mariana, perché ricordiamoci che, indipendentemente dal credere o non credere, però diciamo il filone mariano ha contraddistinto buona parte della nostra cultura storica per tanti anni.
È un culto che ha radici ancestrali, perché nel Mediterraneo il culto della madre è qualcosa
Diana,
che risale a migliaia
di anni
fa.
La dea femminile in tutte le religioni. Ma poi ricordiamoci le opere d'arte che ha ispirato, sia a livello figurativo sia a livello musicale, l'Ave Maria di Gounod, eccetera, tutto.
Schubert,
quindi no, la premessa l'ho voluta fare per dire che partiamo da un concetto di molto rispetto per la Madonna, di scarso oserei dire nullo rispetto per la veggente, che oggi possiamo definire senza se e senza ma col termine di truffatrice,
una cialtrona.
E quindi ti cedo la parola, perché so che sull'argomento hai un sassolino nella scarpa da cui ti vuoi liberare, perché dietro, guardando con occhio disincantato, direi, ecco, come hai detto tu, da commentatori professionisti, da commentatori professionisti e non da parte in causa, tutto lo svolgersi di questi eventi, nasce poi la domanda del rapporto in questo paese tra lo Stato, tra le autorità laiche e le autorità religiose.
E allora arriviamo esattamente a quello che è l'analisi, la nostra volontà di andare oltre quelli che sono i fatti che vengono raccontati dalla cronaca e di analizzare esattamente quello che ha rappresentato non solo per Trevignano ma anche per l'intero paese questo evento. Ne facevamo una riflessione oggi con Franco stamattina, ma anche con Giorgio, su due aspetti: uno quello mediatico e l'altro quello sociale, politico e in qualche maniera anche di analisi sociologica. Nel momento in cui il vescovo di Civita Castellana si è espresso con questo decreto di 6 pagine, che peraltro è una disamina molto attenta, molto dettagliata di tutto quello che è avvenuto dal 2016 a oggi, laddove il vescovo peraltro in queste 6 pagine racconta con precisione di aver chiesto addirittura all'autorità giudiziaria di Civitavecchia le analisi del sangue di questa Madonna che il RIS aveva a suo tempo raccolto, ma evidentemente ha ricevuto per ben 2 volte la porta in faccia. Questo per far capire che anche l'autorità giudiziaria di Civitavecchia ha delle sue responsabilità oggettive in questa storia e nel maturare di questa storia, ma su questo poi sarà indubbiamente la cronaca dei prossimi giorni, dei prossimi mesi, a darci ragione dei nostri sospetti, ma intanto ce li teniamo per noi. Quello che emerge da questa disamina è che sostanzialmente questo vescovo non ha lasciato nulla al caso. È vero, c'è stata una commissione di esperti che ha voluto valutare e ha tentato anche di valutare psichiatricamente Gisella Cardia, non riuscendoci, perché lei ha più volte negato, ovviamente furbescamente, di voler aderire all'invito del vescovo di farsi visitare. Ma c'è l'elemento, diciamo, politico dell'evento. Ebbene, arrivano queste 6 pagine sulle scrivanie di tutti i giornalisti che si occupano della questione. Il caso esplode a livello mediatico, ieri appunto c'è stato il boom perché proprio mentre finivamo la trasmissione è arrivato il comunicato stampa della diocesi di Civita Castellana, e solo in quel momento, nel momento in cui il vescovo ha detto che non c'è niente di soprannaturale e che la Madonna di Trevignano sostanzialmente non esiste, diffidando non solo i fedeli ma anche Gisella Cardia a proseguire in questi raduni e oltretutto obbligando i sacerdoti a non farsi minimamente vedere in quel luogo appena la scomunica, ebbene, appena questi ha detto sostanzialmente non esiste più nulla, si sono svegliati tutti gli altri. E allora si è svegliato il parco di Bracciano e Martignano dicendo: oh, ricorreremo al Consiglio di Stato contro la sentenza che ha dato il via libera a Gisella per quanto riguarda la recinzione del suo terreno. Ben svegliati, però la perderete perché avete già sbagliato la prima. E poi successivamente, solo a tarda sera, il comune di Trevignano Romano, che fino a quel momento è stato non solo silente ma anche oggettivamente complice del proseguire di questi eventi, per un motivo, perché non ha fatto niente per fermarli, ebbene si è svegliato dicendo: ma forse il Comitato per la Legalità aveva ragione, effettivamente in quel terreno c'è un cambio di destinazione d'uso e quindi dovremo fare in modo di far finire questa pagliacciata. Benissimo. Ci è voluto un anno intero in cui noi ci siamo messi anche ci siamo seduti anche spesso dalla parte più scomoda del tavolo a raccontare, a dire, a cercare di far capire anche alle menti più ottuse che in quel luogo non ci poteva essere né la Madonna né le stimmate di Maria Giuseppa Scarpulla, ma intanto ci stavano tanti soldi, un'idea di speculazione edilizia molto ampia e soprattutto un'idea anche, diciamo, di chiesa diversa rispetto a quella portata avanti da Papa Francesco. Bene, tutto questo si è chiuso in una bolla di sapone, con il vescovo che sostanzialmente di questa bolla ha preso un ago e ha bucato tutto. E solo in quel momento lo stato laico è riemerso. Questo è vergognoso. Io lo trovo assolutamente vergognoso che ancora una volta l'amministrazione laica di un paese, l'amministrazione laica di uno stato debba soggiacere a quelli che sono i dettami della Chiesa e debba attendere che la Chiesa dica la sua.
No, fra l'altro di fronte all'evidenza.
Ma dai!
All'evidenza, perché una che moltiplica il pane e i pesci, cioè, voglio dire, se io fossi uno cattolico religioso sarei offeso completamente.
Esatto.
Però, scusate se intervengo con, diciamo, non come critica, per carità, ma semplicemente con una puntualizzazione. Cioè, io non voglio assolutamente assolvere né i giudici, né le autorità di Civitavecchia
che hanno una colpevolezza enorme,
sia a livello di magistratura sia a livello di, chiamiamoli, autorità inquirenti, ecco, mettiamola così. Ovviamente poi ci abbiamo gli amministratori locali, insomma, il discorso ci porterebbe molto lontano. Però ricordiamoci che c'è anche una falla in questo nostro stato presunto laico. Prima di tutto, la nostra laicità in un certo senso è abbastanza recente e molto discutibile. Ricordiamoci che c'è stato un concordato che sanciva la religione cattolica come religione di Stato e che questo è stato ribadito tanto per, come si può dire, per
molti anni
per
dopo.
Per spalmare le responsabilità, il famoso articolo 7 da inserire nella Costituzione italiana, voluto e patrocinato da Palmiro Togliatti, quindi insomma, cioè, nessuno voleva litigare col Vaticano, diciamo la verità. Non sto facendo delle critiche, sto facendo una constatazione di tipo politico. E questo va bene per quanto riguarda quindi alcune, come potrei definire, alcuni strascichi psicologici che ancora condizionano lo Stato italiano, la politica dello Stato italiano, che ricordiamoci che c'ha la Chiesa cattolica,
ci sono ancora i cattolici dentro il Parlamento che continuano
dentro gli ospedali, ospedali stanno.
Ospedali, dentro gli ospedali abbiamo parlato tempo fa.
C'è una lobby cattolica ancora potente, potentissima, sia dal punto di vista, chiamiamolo sociale, sia dal punto di vista economico. Cioè, te lo
dal
posso
punto
assicurare,
di vista economico, sì,
te lo posso assicurare che sai che ne ho avuto esperienza diretta.
Ma anche io purtroppo per me.
Pensi che qualche anno fa c'era un governatore della Banca d'Italia che il 20 settembre andava alla messa di commemorazione dei soldati papalini morti.
Dei Zuavi, sì.
Si porta pia.
Pensate che parliamo.
Ma allora, però voglio dire, il fianco scoperto è anche a livello legislativo. Cioè, questo è un paese dove il fatturato dei maghi, delle fattucchiere, delle roba del genere è spaventoso. Ci abbiamo centinaia, mi sembra c'era qualcuno che fece un'inchiesta, il mondo dell'occulto. Cioè, in Italia un fiorire di sette, cose.
Però è un discorso diverso.
Non è diverso perché il meccanismo è lo stesso. Cioè, quando
incidono nella vita sociale delle istituzioni.
Aspetta, esatto. Giorgio, questo è il punto. Il vescovo nel suo anatema sit, chiamiamolo così, no? Ha specificato che questo tipo di raduni non configurano un aspetto religioso, ma un aspetto settario.
Da questo momento in poi si configurano come raduno settario, ovviamente.
Esatto. No, lo sono sempre stati.
Sì, però che il mago Nassimento venda fumo e la gente se lo vuole comprare, questo è un fatto di libero arbitrio e di idiozia delle persone. Quindi tu vuoi comprare il fumo, compratelo. Il problema è un altro.
No, è uguale.
No, manco
tu vuoi comprare la speranza, dove vuoi comprare...
Ma non è così. Nel momento in cui interviene lo Stato, mi cambia la vita pure a me, che non me ne frega niente del fumo del mago Nassimento. Questo è il fatto, capito? Cioè, la differenza sostanziale è questa, che le fattucchiere, i cialtroni, come è questa Gisella Cardia, poi nel momento in cui vengono sostenuti dallo Stato nella forma delle istituzioni, chiaramente alterano anche la mia esistenza.
Non solo, Franco, ma io, vedi, sono d'accordo con Giorgio per un motivo, perché in questo caso, proprio nel caso di Trevignano, si è vista la differenza tra la Vanna Marchi de Noartri e quello che invece, cioè, Vanna Marchi era oggettivamente una truffatrice che aveva un riscontro televisivo di gente che ovviamente gli stava appresso, e lei si è fatta ricca per questo, poi ha ricevuto un miliardo di condanne, ovviamente il fenomeno è dovuto maturare, ma nessun sindaco si è fermato davanti a Vanna Marchi, nessun sindaco si è fermato davanti al mago Donascimento.
Oh, ma qui c'è un vescovo
la nostra
calzato...
sindaca si è fermata davanti a Gisella Cardia.
C'è un vescovo che ha alzato la statua finta della Madonna piangente dentro la casa del fanciullo, ma stiamo scherzando?
Con davanti anche
il mago Nassimento non è mai venuto a Trevignano.
No, però scusate. Quello che io, cioè, forse stiamo dicendo le stesse cose con sfumature diverse. Quello però che io lo dico in generale, non stavo dicendo adesso Vanna Marchi è, le modalità sono diverse, però quello che io sottolineavo è che non è solo nel caso, lì c'è anche l'elemento religioso che funziona da freno, funziona da deterrente psicologico nel caso della truffatrice della Madonna. Ma nel caso di Vanna Marchi anche lì c'è stata un'acquiescenza durata anni, cioè questa andava in televisione, cioè qui c'è in Italia c'è un reato,
un paese di creduloni, stai dicendo tu,
c'è un reato che di si abuso. Chiama abuso della credulità popolare, è un reato che, per cui nessuno viene mai condannato.
Mi diceva l'avvocato Serao, che salutiamo stamattina, la nostra avvocata del Comitato della Legalità, che tra l'altro è stata la prima, a pensare a un cambio di destinazione d'uso.
Perfetto stile, allora. Certo. Orsù, avvocata nostra, dai.
Orsù, avvocata nostra. È bello questo, d'ora in avanti, Orsù, avvocata nostra, sarà l'epiteto di Lara Serao. Bene, diciamo una cosa subito, Franco, però... Allora, il problema fondamentale è che tutti noi qui a Trevignano abbiamo subito, come dire, il peso dell'esistenza di questa Madonna. Cioè, a noi ci fermano per strada per domandarci, colleghi, amici romani: oh, ma allora la Madonna di Trevignano, se tu vai su Google, la Madonna di Trevignano, sì, è la prima, fai Trevignano, esce la Madonna, non escono i ristoranti, esce la Madonna. Allora, tutto questo ha... diciamo turbato non solo il substrato, diciamo, culturale del nostro piccolo e ridente borgo, ma ha fatto chiaramente vedere che le istituzioni sono succedanee a quelle ecclesiastiche. E quindi, quando Giorgio dice giustamente che è un'offesa anche per quella parte della collettività che ha guardato a questo fenomeno immediatamente come un qualcosa di truffaldino, lascia basiti il fatto che dal 2016 a oggi l'amministrazione comunale non abbia fatto assolutamente nulla per fermarlo.
Sì. Oh, attenzione, c'è un altro punto da mettere in risalto. Il parroco che c'era prima, che si era rifiutato di prestarsi a questa farsa delle moltiplicazioni degli gnocchi, è stato tacciato di essere il demonio.
Esatto.
Ed è stato costretto ad andarsene, non l'hanno cacciato, non so che sia successo, ma il parroco non c'è più.
Esatto.
Don Gabriel, che era una persona, non so quanti anni abbia, per me è giovanissimo, che si curava dei ragazzi che stanno in mezzo alla strada,
che
nel
adesso
bar,
stanno al bar,
e se li portava all'oratorio a fare le attività sportive, eccetera, eccetera. È stato tacciato di essere il demonio,
certo,
dai seguaci della cardina.
Certo, certo.
Allora, qualcuno dovrà chiedere scusa a questo parroco o no?
Io spero proprio di sì, ma...
Io lo voglio cercare, voglio andare a trovare dicendo: Gabriele, veramente...
Sì, esatto, perché guarda, allora salutiamo padre Gabriele, che era il nostro parroco, gli volevamo bene, qualcuno ha pensato bene di allontanarlo, presumiamo che ci sia stato, anche in questo caso, ci sia stato, come dire, una pressione da parte dell'ex vescovo per fare in modo che questo si allontanasse e venisse un altro parroco che in tutto il periodo, diciamo, di passaggio, però non ha alzato un dito contro questa cosa, no. E dobbiamo dirlo anche questo.
Io ti dico un'altra cosa, non c'è stato nessun messaggio di solidarietà ufficiale nei confronti di padre Gabriele.
Ma esatto,
questa è una cosa vergognosa,
posso far notare una cosa, che nonostante veniamo tacciati di anticlericalismo furibondo, io faccio notare che questa vostra difesa, che tra parentesi trovo giustissima e a cui mi associo, di padre Gabriel, dimostra che noi abbiamo combattuto una battaglia in nome della ragione,
sì,
e oserei quasi dire
della fede vera
degli altri, sì, e che non siamo dei mangiapreti, come si può dire, intolleranti o assolutisti. Questo dimostra che diciamo abbiamo semplicemente voluto sventare una truffa, che
ma
è una cosa
abbiamo
molto diversa.
Sempre detto, certo, che rispettavamo le persone che in buona fede andavano lì pensando che esistesse qualcosa, ma non abbiamo mai detto una cosa a favore di quella cialtrona.
Comunque il vescovo a leggere bene quello che ha scritto, intanto per quei raduni parla di fenomeno settario,
certo,
e non che non ha niente a che vedere, diciamo, certo, con la comunità ecclesiale, con la chiesa. E poi la cosa divertente, a me scusate, ve la cito, sì, è un articolo del Foglio che tra parentesi è molto carino, perché il titolo è "Non è Bernadette".
Scusa un attimo solo, sì, a proposito della presenza dei sacerdoti e delle suore, lì all'inizio c'era un sacco di gente che ci andava e c'era chi invocava la costruzione del santuario.
Beh, certo, questo è vero. E
parliamo
adesso
di monsignori, parliamo, non parliamo dei chierichetti.
Adesso ne parliamo di questo, Giorgio. Vai, Franco, intanto
facciamo... La cosa da sottolineare, per questo è il vescovo,
Sì. Microfono, Franco.
Oh, scusa.
Questo è il vescovo attuale?
Sì, sì. E poi quella nel documento. E poi c'è il problema più grosso. gli errori teologici della Madonna, che appare, secondo quanto riferito dalla veggente, assai ignorante in quel che il figlio insegnava. Cioè, questa è una cosa d'una bellezza assoluta, insomma. Poi c'è tutta la spiegazione, ovviamente, dottrinaria del perché la veggente, diciamo, spacciava lucciole per lanterne, sì, e così via.
No, vi voglio ricordare che 3 giorni fa, prima del pronunciamento del vescovo, si parlava delle stimmate di questa signora.
Sì, 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 sì,
ma una cosa vergognosa.
Ma ne ha parlato.
Lei si è presentata con i guantini,
con le muffolette.
Domenica scorsa si è presentata con i guantini per coprire le stimmate che le vengono in tempo di Quaresima e che guariscono a Pasqua, perché lei risuscitava pure.
Sì.
Cioè, qui non stiamo parlando, cioè, questa o è una pazza megalomane o è una bestemmiatrice incallita.
Sì, esatto,
peggio degli anarchici di Carrara nel Novecento, perché non si spiega se no come questa signora abbia potuto dire certe cose e essere protetta dal vescovo precedente di Civita Castellana, che andava a sollevare la statua della Madonna.
E su questo noi
abbiamo
i nostri, come dire, che poi diciamo, se lo sanno un po' tutti, che noi ipotizziamo che dietro questa signora non ci sia solo la truffa nei confronti delle persone realmente credenti, ma ci sia un oggettivo progetto commerciale, economico, importante, che riguardava appunto la costruzione del santuario nella collina più bella di Trevignano, e dove probabilmente, e questo lo possiamo dire senza tema di smentita, probabilmente qualcuno dei costruttori locali aveva già messo l'occhio, facendo in modo di fare pressione a sua volta su quella che è l'amministrazione comunale perché la lasciasse perdere, perché laddove poi fosse risultata realmente santa, la costruzione di un santuario avrebbe
comunque
portato...
E poi non vuoi fare gli alloggi per i pellegrini?
Perché non vuoi fare poi, non vuoi rendere Trevignano, come disse Franco in tempi non sospetti, la Međugorje dei Noacri,
certo.
Ma per questo
Sabrosio, Franco, che dirà oggi, me lo ricordo, Brosio che urlava in piazza,
è scomparso. Ieri sera, per esempio, c'era un ex adepto, sì, che adesso molto pentito, anzi uno dei primi pentiti, Roberto, che salutiamo, che diceva, cioè, giustamente, poi Brosio dove è finito? Non lo vediamo più. E vi ricordo che quello si portava dietro l'inginocchiatoio personale, certo, per andare dalla Madonna, cioè lì si era creato proprio il circo equestre. Ma quello che non comprendo, vedi, che poi la domanda che faccio anche a voi prima di far finire Franco, ma com'è stato possibile che dal 2016 a oggi non ci sia stato,
esatto,
nessuno che,
perché qui il problema non è da un anno,
esatto,
perché un
sono
anno
8
fa,
anni,
esatto, sono 8 anni di farsa e di presa per i fondelli del senso religioso della gente,
sei dei quali con questa amministrazione comunale.
Sì.
Allora anche qui io rivendico di aver chiesto supporto alla sindaca per proseguire una battaglia che consideravo eticamente importante, e di aver avuto da parte sua un voltafaccia spaventoso, perché lei aveva altre persone che le suggerivano nell'orecchio. Ecco, voglio essere così buona.
Sì.
Franco, tu volevi dire qualcosa?
Ma io volevo, perché lo trovo molto gustoso,
sì,
l'incipit sempre del foglio di questo articolo, che è di Matteo Mazzuzzi,
mm-hmm,
e quello che ho detto intitolato non era Bernadette. Perché c'è un'ironia.
Bellissimo.
Che
stai sbagliando, che hai visto, non è Bernadette.
Non è Bernadette. Non è. Gisella Gardia, la presunta veggente di Trevignano, scrive Matteo, scusa, un attimo, mi sistemo
il microfono.
Ripeto, Gisella Gardia, la presunta veggente di Trevignano, non è la Bernadette Subirós dell'Agro Romano.
Mm-hmm.
Le apparizioni sul lago di Bracciano non sono mai avvenute. I messaggi recapitati dalla gloria celeste sono stati fraintesi, nella migliore delle ipotesi, o frutto di impressioni, a essere misericordiosi. La vicenda che si trascinava da tempo con un cotè mediatico invidiabile, dalle apparizioni in esclusiva in TV, le dirette oranti nel fussalotto di Barbara D'Urso con le mani giunte e commozione evidente, l'intervista scettica di Bruno Vespa, si è conclusa. A mettere la parola fine è stato un decreto del vescovo di Civita Castellana, Monsignor Marco Salvi, quattro le parole decisive: constat de non supernaturalitate, non c'è niente di soprannaturale. Allora, perché ti ho voluto leggere?
Sì.
Oh, perché qui tutte queste battaglie, il comune, i carabinieri, la magistratura, tutto quanto, e il nostro sbatterci, se mi consenti, per più di un anno,
esatto,
eccetera, tutto quanto, praticamente sono state risolte da un'antica formula latina.
Esatto.
Cioè,
ma ti sembra normale?
Civita Castellana locuta est, come si diceva. Scusate, traduco.
Traduci perché cioè, non tutti parlano il latino.
Esatto,
noi sì, però.
Noi sì. No, significa, cioè, Roma si è pronunciata, questa era nelle vecchie cause, nei dibattiti, nella curia romana del Senato, eccetera. Cioè, quando si voleva chiudere un discorso, si chiedeva, come si può dire, consiglio a Roma.
Sì.
Roma esprimeva il proprio parere e non c'era più niente da dire né da fare. Aveva parlato Roma locuta est.
Bene.
È la UG del capo tribunale.
Civita Castellana locuta est.
Esatto.
E la cosa bella è questa formula latina che io trovo veramente, cioè mi ricorda veramente, scusate tanto, Brancaleone alle crociate col monacone che urla anatema, anatema, anatema sit, insomma,
sì,
lo cavalcone.
Cioè, ragazzi, vi rendete conto che siamo sprofondati nel Medioevo? Siamo sprofondati nel Medioevo con
eravamo
sprofondati nel Medioevo con questa anche idea. Perché io personalmente ho assistito, e lo racconto ai nostri ascoltatori, perché è giusto fare i cronisti quando si è sul luogo dove avvengono questi avvenimenti, che lo scorso 3 di marzo, sulla collina più alta di Trevignano, ci sono stati dei giornalisti che, ovviamente ormai esasperati, facevano di tutto per chiedere a Gisella Cardia che mostrasse queste stimmate. È cosa che peraltro lei avrebbe potuto serenamente fare mostrando le stimmate e quindi dando, come dire, prova della sua santità.
Sì.
Pensate che il marito si è precipitato verso le forze dell'ordine per dire: ci stanno disturbando la preghiera, e a momenti il maresciallo della sezione di Trevignano, che salutiamo, a momenti, insomma, gli mette le mani addosso, perché anche lui, esasperato da tanta arroganza, da tanta supponenza e da un modo imperioso con cui gli chiedeva di essere tutelato lui da dei giornalisti molesti, insomma, ha fatto sì che a momenti scoppiasse la rissa. Questo fa capire a che livello era arrivato anche la sopportazione.
No, ma anche a livello di impunità di questa gente. Cioè,
esatto.
Pensava di fare tutto.
Tutto, assolutamente tutto. Dobbiamo dare anche questo come dato di cronaca, che i coniugi Cardia sono scomparsi dal territorio di Trevignano da un paio di giorni. Stamattina io sono passata davanti a casa loro per vedere se c'era, insomma, la casa è chiusa e la macchina non c'è, è assente, perché ovviamente avranno preso il largo per timore di chissà che cosa. Io però adesso, prima di dedicare la prossima mezz'ora della trasmissione alle altre vere notizie di giornata, dico una cosa: noi adesso abbiamo avuto, come dire, la nostra anche incoronazione come Comitato per la Legalità, perché ci è stato riconosciuto di aver proseguito una via legalmente corretta e di aver dato il suggerimento giusto a chi doveva prendere delle decisioni che non sono state prese, ma speriamo che adesso vengano prese. Mi domando cosa accadrà il prossimo 3 di aprile, fatto salvo che il prossimo 3 di aprile, qualsiasi cosa accada, non sarà più una manifestazione mariana, laddove lo sia mai stata, ma sarà invece una manifestazione di una setta che vuole andare avanti per conto suo nel nome di chissà che cosa. Detto questo, voglio dire anche che, con grande sprezzo del ridicolo, ma anche dell'egolatria, come la chiamava Franco in tempi non sospetti per altre persone, questi signori Cardia hanno già fatto trapelare che anche Padre Pio è stato poi perseguitato.
Beh, pure
per Francesco,
sai, pure San Francesco, cioè, si mettono sempre a livello,
sì, esatto, a basso,
hanno dei modelli, insomma,
hanno modelli di riferimento, sì, per sì, cui sì, questi adesso dicono anche Padre Pio è stato come dire, è stato perseguitato,
pensa,
dalla
Gesù
Chiesa,
è stato crocifisso, eh?
Appunto, quindi prima o poi avremo vinta, il che ci fa pensare che la nostra battaglia, quella vera, quella legale, sia,
certo,
non solo,
certo,
appena, ma sia appena cominciata.
Sì, sì, sì.
Bene, chiudiamo questa lunga pagina doverosa che abbiamo dedicato alla Madonna di Trevignano, perché, perché è una nostra battaglia, una battaglia che non ha fatto questa radio, ma che ha fatto il Comitato per la Legalità, di cui noi siamo anche rappresentanti, e parliamo invece di quelle che sono le notizie della giornata. Io vado a leggere rapidamente le prime dei giornali. Franco, Zelensky sfugge alla morte perché c'è stato ieri un simpatico incidente, non è vero, non è vero che poi tanto incidente non sembra essere, ma se avesse colpito questo attacco, questo missile russo, avesse veramente preso insieme il corteo di Zelensky e Mitsotakis, che sarebbe il premier turco,
greco.
Il premier greco,
non mischiamo
per carità,
con...
esatto, il premier greco, sì, ma chissà come mai mi è venuto turco, e insomma, se l'avesse veramente preso, come dice Dagospia, facendo ovviamente dell'ironia, avrebbe fatto strike sicuramente, certo, avrebbe fatto strike, però sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale.
Comunque gli hanno detto che sanno dove sta.
Esatto, gli hanno detto che sanno dove sta, e questo è stato un bel avvertimento. Quindi Zelensky sfugge alla morte, Odessa, attacco russo, sfiora il corteo di Zelensky e Mitsotakis, missili sulla nave greca, ma rosso di sangue invece per la stampa. E ancora il giornale, il finanziere non ha agito da solo sui dossier, l'ombra del sistema, su questo, e dei dossier in vendita per colpire il governo, dice Libero, ma secondo me non solo per quello. Parleremo adesso, subito dopo la lettura delle prime, quindi Salvini e Sangiuliano inguaiano Marsilio, Melillo va contro De Rao ed evoca mandanti esterni, anche qui la storia dei dossieraggi. Il Tempo, la vera storia di Casa Laudati e il giallo dell'incendio, qui andiamo una cosa, inchiesta degli spioni, ma è sempre qualcosa di molto particolare, il mercato dei dossier illegali. E ancora il Domani, Melillo, Striano non ha agito da solo, Schlein difende la libertà di stampa. Qui c'è un riformista con la foto del procuratore antimafia, Melillo dice cercasi mandante. Però Franco mio e anche caro Giorgio, sicuramente, come diceva ieri il procuratore antimafia in audizione, che poi perché si dice è stato audito, è stato sentito, è stato ascoltato. Audito è una schifezza.
Ascoltato.
È stato ascoltato in commissione antimafia. E lui ha detto questo componente della Guardia di Finanza, questo Spriano che è al centro dell'inchiesta come principale colpevole di dossieraggio, non può aver fatto tutto da solo, perché è talmente abnorme ed enorme il numero dei fascicoli che lui avrebbe dovuto compilare, che non sarebbe bastata nemmeno tutta la sua vita, che ancora non è stata vissuta. E allora ci sono altre persone che hanno contribuito alla creazione di questo dossieraggio, ma soprattutto si immagina che più che un unico mandante ci sia un vero e proprio mercato di questi dossier.
Probabile.
Io, secondo me, hanno proprio preso il centro del problema, anche perché, vedi Franco, nel tempo io mi sono abituata a leggere come te i giornali, a vedere come agivano i colleghi, a domandarmi sempre come loro o alcuni di loro avessero accesso a una serie di informazioni che, facendo il mestiere normalmente, non era possibile ottenere. Cioè, non è parlando con un procuratore della Repubblica o con un PM o con un avvocato che segue un'inchiesta che tu riesci a ottenere quel tipo di informazioni, perché non ce l'hanno neanche loro tante volte. E allora molto spesso io mi sono anche chiesta come personaggi di primo piano del Fatto Quotidiano riuscissero a ottenere, dicevano erano sono più bravi di te, questo senz'altro,
certo,
ma
però,
forse
certo,
avevano anche qualche soldo in più di me da poter dare, esatto, a questo circuito, diciamo, virtuoso di dossier che arrivavano da un certo tipo di ambiente. Questa è l'idea che mi sono fatta io, Franco, ma è un'idea personale, tutta personale, di persona che con la suola delle sue scarpe ha calcato sia i corridoi di Piazzale Clodio che quelli della commissione della DDA di Fontana di Trevi. Quindi posso dire, senza tema di smentita, che c'è un livello più alto di persone che a un certo punto veicolano certi tipi di informazione, e cronisti che sono alla bisogna adeguati a pubblicarne, con giornali che stanno dietro a loro, perché vivono di questo. Ricordo che Repubblica, con alcuni compianti cronisti, hanno tirato fuori dei dossier.
Il buon Scottoni.
Hanno tirato fuori dossier che altri giornali non avevano la possibilità. Era la Repubblica di De Benedetti, non sì, quella sì, degli sì, Elkann, sì. Ovviamente.
No, stiamo parlando di anni fa.
Ecco, tiravano fuori dei pezzi di carta che uno diceva: sì, vabbè, ma quelli sono di Repubblica, gliela daranno a loro. No, loro pagavano per avere questi soldi, questi dossier, probabilmente. È un'idea che mi sono fatta io perché non, questo accesso a questi tipi di canali poi alla fine arriva sempre in posti che sono passati per un settimanale sì, storico, sì, che si chiamava sì, L'Espresso.
Sì. A me, sai, l'impressione che ho qual è? Che esistano due livelli di dossieraggio. Uh-huh. Uno è quello tradizionale, del quale mi avete parlato molte volte, le informazioni ai servizi segreti, certo, che in quel modo potevano ricattare, sapendo vizi e virtù, certo, delle persone. E l'altro è quello che si è creato col tempo, che è questo delle informazioni giornalistiche con le quali la stampa fa...
Sì, però solo alcune.
Fa audience.
Cioè, per esempio, se io ti dico che all'epoca in cui io ero ragazza, o comunque sì, molto più giovane di adesso, e qualche volta collaboravo anche per L'Espresso, quel tipo di entourage di persone lavorava tutta lì. Peter Gomez,
sì.
Lirio Abbate, Fittipaldi. Tutta la gente o lavoravano all'Espresso o lavoravano in una parte della cronaca giudiziaria di Repubblica.
Tant'è vero che Fittipaldi lo ritrovi a domani.
Adesso, esatto.
Capisci?
Ha proseguito la carriera.
Lirio Abbate è stato prima di Fittipaldi l'altro, e Stefano Feltri, che veniva dal Fatto Quotidiano, è stato il primo direttore del Domani.
Lirio Abbate fa un livello di informazione che poi mette a repentaglio la sua vita, perché insomma, quando tratta delle cose mafiose,
sono
20 anni che va in giro con sta cosa.
Però cara Elena, visto che vengo dall'altra sponda, come si...
Non dire così, Franco, non dire così, ci casca un mito.
No, nel senso che la rive droite, no?
La rive droite.
Sì, va bene.
Se la cava sempre, però.
Qui non dico che faccio delle rivelazioni, ma ovviamente parlo di cose che ben conosco. La stessa cosa avveniva a destra,
Certo, sì, sì. Certo,
ve posso assicurare. Io
sì,
non
però voi
nomi.
Grandi scoop non avete mai fatti.
Come no? Come no?
E
come
quali?
No?
E quali?
Quando ti passavano le notizie, non a me personalmente, non ero io, non sono mai stato arruolato né nei servizi né nei cose, ma te posso assicurare anche dei giornalisti di valore.
Sì, ma poi
vi
facevate sgamare subito tipo Farina, insomma, compagno Betulla.
Ma non sto parlando io sto parlando degli anni veri, cioè gli anni 60
e 70, cioè, certo, quando Borghese andava in edicola, era un disastro.
Quando Gianna Preda faceva dei governi, il governo Fanfani, un'intervista alla Pira, un casino che, cioè, ma pesava, dico, anche perché erano 150.000 copie per quell'epoca.
Erano tante le inchieste
su Mancini, mi ricordo.
No, Mancini il Borghese non l'ha fatto Candido, è una cosa.
Ah, era Candido. Cioè io ho dei ricordi di quando ero ragazzino, che vedevo ste locandine sui giornali.
Anzi, Alberto Giovannini, famoso giornalista dell'epoca, il coso, era tutto incazzato perché era amico intimo di Mancini e ci avevano il cavallo in comune a Tor di Valle. Il cavallo si chiamava Bernardo Sesè. Quindi figurate, insomma.
Persona informata dei fatti.
Pure come
si chiama il cavallo.
Cioè, ma voglio dire, c'era gente a diretto contatto quotidiano con Federico Umberto D'Amato, eh?
Anche quello era, sì, quello era un personaggio.
Personaggio, mm. E c'era gente che tanti scoop e tante cose sono nate, figurate, questo che era, che poi la gente non lo sa, ma il famoso UARMI, Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno, sì, aveva una struttura molto più grande dei servizi segreti militari.
Pensate.
Cioè, ed era in stretto contatto con la CIA, tant'è vero che in Svizzera, dove c'è la sede europea della CIA e tutto quanto, c'è una sala dedicata a Federico Umberto D'Amato, ma è stato scritto, eccetera. Quindi voglio dire, è bifronte la cosa, insomma, sì, voglio dire. Diciamo, ma giustamente, dal loro punto di vista, loro muovevano le loro pedine, una volta a destra, una volta a sinistra.
Oh, adesso però, una cosa fondamentale da capire, questo scandalo di oggi, io non è che vi riporto, come dire, all'attualità, questo scandalo di oggi, che è uno scandalo che sta facendo emergere il substrato, diciamo, più losco del come avvengono e come sono avvenute nel tempo anche tanti dossieraggi contro ministri, politici, eccetera, eccetera, a scopo assolutamente politico. Un po' mi fa chiedere a tutti, sia a Franco che a Giorgio, cui prodest, tanto perché oggi parliamo latino, cui prodest, perché da una parte in questo caso c'è una destra che dice è tutta colpa, perché siccome quelli che sono al centro dei dossieraggi sono quelli di destra, dicono è stata la sinistra dice no, guardate, ci stanno anche nostri, per cui insomma è una cosa. Nel mirino ci sarebbe questo Cafiero de Raho, che è stato nel tempo passato diciamo il predecessore di Melillo nel campo della commissione antimafia, ma insomma poi alla fine
ma io non, scusa se ti interrompo, sì, Elena, ma cioè non riesco, cioè a me sembra una cosa di un'evidenza così solare, così elementare, no?
Dimmi.
Cioè, lasciando perdere i grandi gruppi, il team di spioni, quello, sì, che eccetera, ma intanto c'è solo una constatazione che mi sembra innegabile,
mm-hmm,
cioè e quelli coinvolti in prima battuta sono i giornalisti del Domani, e il Domani appartiene a Carlo De Benedetti.
Cioè
punto,
tu dici,
basta,
che sia solo questo? Ma
no, non è solo questo, ma bisogna partire da lì. Caspiterina, cioè non è che
io devo dirti, Franco, ho delle perplessità, perché
no,
è una,
no,
cosa troppo grossa per essere in capo solo a un editore, che peraltro,
ma guarda che Carlo De Benedetti mica è l'ultimo arrivato,
no,
voglio dire, è uno che ha molte disponibilità e molte mani in pasta e c'ha un'attività antica di lobbismo alle spalle che insomma è di tutto rilievo.
No, su questo non ho dubbi, però ecco, anche lì mi sembra abnorme per avere dietro solo questa persona e dare quindi la caratura anche di eminenza grigia, per non dire nerissima, a Carlo De Benedetti, che comunque lui abbia partecipato al banchetto del mercato degli spioni, questo ci
io
possiamo
devo,
stare.
Scusa, se
però
fatto
non
un
credo
giornale,
che sia stata l'unico.
Si è fatto un giornale che non vende niente, scusa, è a livello dell'OP di Pecorelli, insomma, su, non, forse l'OP di Pecorelli, il settimanale parlo, forse,
sì,
vendeva qualche copia di più, sicuramente vendeva qualche copia.
Vabbè,
di
dati
più.
Dati i tempi, ovviamente, adesso le copie dei giornali sono,
sì, esatto,
decimate.
Sì, ma
cioè,
voglio
ormai
dire,
i giornali sono veramente un...
Voglio
non
dire,
non
stiamo
metto
a livelli, al Lumicino, il Corriere della Sera, Repubblica, tutti quanti. Mm-hmm. Però lì stiamo veramente al Lumicino del Lumicino, insomma, stiamo alla,
sì,
è fioca proprio, non,
Comunque, allora, questa storia del dossieraggio credo che continuerà a avvelenare non solo la
comunque
campagna,
Elena,
elettorale abruzzese, ma anche le altre.
Sì, ma io sto semplicemente dicendo, concludo quindi, sto semplicemente dicendo non che tutto parte da De Benedetti e che è l'anima nera, eccetera, sto dicendo Un indizio c'è, la direzione è quella, poi spetta a chi indaga, non a me.
Beh, questa è una cosa che, come dire, ci farà piacere andare, come dire, ad approfondire, sperando che la magistratura in questo caso ci dia qualche dettaglio in più, perché allo stato attuale siamo sulle congetture politiche.
Comunque,
e
la
basta.
Sinistra...
Tanto è preoccupante che questa cosa nasca dall'interno della Guardia di Finanza.
Esatto.
Questo è, non sì. è bello.
Beh, la Guardia di Finanza
non sorprende.
Guarda che anche per esempio una persona che aveva accanto un ex finanziere, guarda caso è proprio Gisella Gardia.
Ah, con l'ex finanziere?
Sì, è pure l'ex finanziere.
Anche Alessandra Mussolini, se non sbaglio.
Sì. Sì, ma insomma la Guardia di Finanza col fatto dei conti poi può andare molto
però,
avanti nell'approfondimento delle indagini. Insomma.
Il marito della Mussolini poi ha lasciato la finanza e è diventato ferroviere.
Vabbè, cattivissima questa. E andiamo infatti a parlare anche del centrodestra, con l'Abruzzo che in questo weekend celebrerà le sue elezioni regionali. In questo momento abbiamo un attivismo del centrodestra molto forte, con la Meloni che ovviamente si è intestata ancora una volta in maniera assolutamente pittoresca e come dire tonitruante questa campagna elettorale. Ovviamente vedremo come andrà a finire, ve lo diciamo perché non abbiamo problemi a dire che Marsilio ha molte possibilità di essere riconfermato governatore, ma vedremo anche con quanti voti perderà la sinistra e se effettivamente perderà la sinistra. Intanto,
quanti ne prenderà la Lega?
E quanti ne prenderà la Lega?
Il vero problema è la Lega, esatto. È la tenuta della Lega, è l'ago,
esatto,
della bilancia.
Ma meraviglioso anche
perché possiamo vincere le elezioni anche perdendole e vedendo quello che succede.
Nella Lega, hai perfettamente ragione, Giorgio.
Ti posso?
Sì, certo.
Perché penso che sia utile. Allora, il riassunto migliore, il sommario migliore di questa storia delle elezioni, secondo me lo fa Dago Spina.
Ma non c'è dubbio, l'avevamo carotato a lungo.
Sì. Ti leggo, perché secondo me è come si può dire, paradigmatico e spiega tutto.
Mm-hmm.
Allora, leggo dal sommarione
di Dago Spia.
Visto come si è scapicolato il governo Duccioni a Pescara, è lampante che il voto in Abruzzo non è marginale, bensì determinante per il rissoso pollaio di Palazzo Chigi. Due, l'eventuale vittoria del centro-sinistra, ma anche una sconfitta di misura, farebbe ripartire la partita di poker tra i due galletti.
Sì.
Che sarebbero Salvini e la Meloni, ovviamente.
Esatto.
Salvini, due punti, se non ottengo più potere tolgo l'appoggio al governo. Meloni, due punti, accomodati, chiudo baracca e andiamo al voto. Tre, ovviamente la Ducetta non vuole ripresentarsi alle urne, tantomeno Salvini vuole far cadere il governo, anche perché l'ultimo sondaggio commissionato dal PD, dopo il risultato sardo sul voto europeo del 9 giugno, squaderna numeri sorprendenti. Mentre Elly Schlein raggiunge il 21,5%, i fratellini della Ducetta rinculano al 25,7%. Quattro, Melona ha una carta per far fuori Salvini e per riportare la Lega all'ovile. Due punti. Fedriga.
Questo è il punto.
Fedriga.
Questo è il punto.
Sì, ma questo è tra l'altro una cosa che ci piaceva molto. Stamattina con Giorgio ne parlavamo, perché può darsi che sia davvero Fedriga e non Zaia il prossimo segretario della Lega, ma per un motivo, perché probabilmente Zaia è divisivo anche all'interno della Lega, mentre Fedriga è molto più aggregante. Zaia ha questo suo popolo, questo suo modo di essere, che sì, ritrova le radici quando evoca la Lega Nord, quando evoca, cioè, però poi alla fine derazza e va per conto suo. Ormai Zaia è qualcosa che si muove quasi in autonomia, con radici,
infatti,
nella Lega,
lì
ma
c'è
è autonomo.
È la Lega è De Luca rispetto al PD.
Esatto, più o meno sì, ma insomma
due persone diverse.
non parlo di quello, parlo anche come incisività all'interno del
partito.
Zaia conta molto nel partito, mm-hmm. io credo, mentre De Luca no. De Luca fa parte per se stesso.
Però come, esatto, come indipendenza, chiamiamola
sì,
così.
Sì, come indipendenza, sì, sono d'accordo.
Comunque, adesso mancano ormai pochi minuti alla fine della nostra trasmissione. Una cosa la voglio dire però... la Lega sicuramente di tutto questo si parlerà dopo le elezioni europee, prima non succederà niente, sarà come dire una lenta agonia quella di Salvini nel lungo percorso che ci separa dalle elezioni europee, sì, probabilmente sì, perché anche nelle prossime tornate elettorali, anche quella della Basilicata per esempio, che arriverà subito dopo l'Abruzzo, non è che insomma avranno grandi chance di poter marcare il territorio con delle percentuali importanti, quindi subito dopo le elezioni europee ci aspettiamo anche qualche colpo di scena nel governo italiano, e quindi sarà un'estate tutta da vivere da questo punto di vista, almeno io me l'aspetto così, non so se tu Franco o tu Giorgio la vedete diversamente, però io insomma mi sembra di capire che il governo Meloni, se arriverà alla fine della legislatura, ci arriverà, ma non con questa composizione, mi sento di buttarla lì. Tu che pensi, Franco?
Beh, un rimpasto si impone.
Un rimpasto si impone.
Un rimpasto si impone, anche perché indipendentemente dalla buona salute o dalla pessima salute del governo, dalle botte che può prendere, dagli ammaccamenti in corso d'opera, eccetera, se per una navigazione di lunga durata come quella che si propone, chiamiamola la Ducetta, in senso oserei quasi dire affettuoso per me, ecco, cioè 5 anni o anche 4, quelli che sono, presuppongono che a metà percorso ci sia un restyling, insomma,
chiamiamolo
restyling.
Sto sempre aspettando la cacciata della Santanchè, che vi sto
sollecitando
a destra ci stanno le vecchie canzoni, aspetta e spera
che poi si avvera. Allora, una cosa importante che volevo dirvi, che riguarda sempre la Meloni, è che ieri il PPE ha detto no al suo eventuale ingresso all'interno della compagine, che è una cosa che a voi sembrerà di secondaria importanza, ma è invece fondamentale. Mi sento di doverla come dire, dare come notizia in articulus mortis, come si dice in questi casi, perché siamo alla fine, mancano pochi minuti alla fine della nostra trasmissione, e invece potrebbe diciamo occupare come notizia un'intera trasmissione. Però voglio dire, se tu decidi di stare dalla parte di Orban, poi non ti puoi non puoi assolutamente non solo accreditarti, ma non puoi pensare che ti accolgano a braccia aperte.
Ma Orban insomma è uscito dal Partito Popolare da pochissimo. Cioè, in realtà Orban ha fatto parte del, e c'è uscito lui per fatti suoi, non è che l'hanno cacciato. Oh, quindi voglio dire, dice, sei amica di Orban, cioè non è quello, è che non la vonno.
Non la vonno proprio, è proprio un problema.
Lei c'ha due, scusa se vado veloce in dirittura d'arrivo, lei c'ha due talloni d'Achille in questo momento. Uno è quello che hai detto tu, che non è una stupidaggine, perché una porta in faccia sbattuta a livello europeo significa tante cose.
L'altra solo le elezioni americane.
Bravissimo. E oggi ti segnalo, perché so che la cosa ti interessa, un articolo, o meglio un'intervista al tuo nemico ammirato Franco Gardini. Franco Gardini, che oggi spiega, cioè, chiamiamola questa spesa, dice tutto Fratelli d'Italia a favore di Trump, dice, e spiega perché la Meloni si è aggrappata non tanto a Biden quanto a Blinken, che garantisce, diciamo, un po' la sua sopravvivenza politica. Quindi però insomma mi sembra un gioco molto rischioso, sì, perché è vero, sì, che sì. La, vero che la Meloni si presenta, è capacissima di un'ulteriore capriola senza problema, insomma, cioè i camaleonti diventano dei cromatici
monocolore
democristiani al confronto
quei governi degli anni 70
al confronto, però insomma, ecco, diciamo, sta rischiando, cioè, sta facendo una politica molto arrischiata, sì, sia,
molto
a livello,
arrischiata
sia
sì.
A livello europeo sia a livello,
senti, non c'è più tempo, però tanto in questi giorni non parleranno d'altro di questo ragazzo napoletano Ioris,
ah, sì,
che
sì,
è stato fotografato insieme a Putin. È andato non lì a, come rappresentante di un artista che si occupa di un artista di strada che dipinge facciate dei palazzi con gli eroi popolari napoletani soprattutto, ma che qualche anno fa era stato invitato alla periferia di Mosca a dipingere un palazzo con l'effigie di Gagarin.
Di Gagarin, sì.
E diranno come al solito i pifferi della rivoluzione, le cose, in realtà lui è andato lì solamente per spezzare questo fronte comune contro Putin e la Russia.
Sì,
questo
sì,
poi sì. Che sia stato opportuno o no, non lo so.
Beh,
io che ho. Vabbè, c'è chi va da Zelensky in ginocchio e chi va da Putin e lo abbraccia,
sì,
voglio dire.
Sì, sì, no, ma per carità, io non
sono,
sto
fra
dicendo.
I due sono equidistanti, Putin lo sai quanto, certo, non lo sopporti. Però insomma, che sia fatto santo Zelensky o Navalny, sinceramente mi sembra troppo.
Beh, soprattutto non è il rispetto della verità storica.
Appunto, quindi sai, e lui aveva fatto anche un murale, l'aveva fatto nel Donetsk, insomma, con
sì.
Un ritratto
comunque questo personaggio farà parlare di sé e sicuramente anche la sua, come dire, questo farsi fotografare accanto a Putin avrà
una risonanza. Sì, io che ho avuto dei contatti con lui sui social, insomma, ci ho scambiato delle opinioni molte volte, a me sembra una persona estremamente corretta, una persona estremamente per bene, uno della mia parte politica, anche se c'è questo, chiamiamolo scivolone, o comunque questa sua, che è libero di fare, chiaramente, visto,
certo,
quello che diciamo ieri, è liberissimo andare da Putin dicendo volevo dimostrare,
sì,
all'Occidente, che sei umano.
Sì, ma il problema è che dopo la ragazzina che è andata da Putin a dirgli,
sì,
sono venuta qua,
sì,
e mi piace tanto come si sta,
sì,
bene in Russia, e altre manifestazioni di questo genere. E in un momento un po' particolare, come si suol dire, della storia, insomma, fa un po' molto propaganda pro Putin, ecco, questo è, sembra, però ognuno è, come dire, artefice delle proprie azioni,
certo,
e
certo,
della propria cosa.
Io ti ho detto, sono molto a favore di Ioris,
molto
a sfavore di Putin, quindi
molto a sfavore di Putin. Allora chiudiamo questa trasmissione che ci ha visto ovviamente molto protagonisti, perché abbiamo voluto parlare del nostro, abbiamo voluto parlare delle cose che ci riguardano direttamente, abbiamo voluto parlare di quello che è ovviamente stata la nostra battaglia epocale sulla questione della Madonna di Trevignano. Ovviamente non ci fermeremo qua, perché continueremo a raccontarvi quello che succede, continueremo a dirvi quello che dovrebbe succedere, non succederà, continueremo a, diciamo, puntare il dito contro chi non si muove e contro chi dovrebbe invece muoversi per la tutela di tutti e non soltanto di un piccolo spaccato del proprio elettorato, e insomma continueremo a raccontarvela noi la Madonna di Trevignano, se non ci sarà nessun altro che lo farà. Ma intanto vi auguriamo un buon fine settimana, delle ottime elezioni abruzzese, e intanto anche, come dire, una buona Madonna a tutti, come si suol dire. Un saluto quindi da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.